Lieta di essere qua.
La Presidente del Parlamento Europeo che rappresenta tutti noi, Roberta Metsola.
Grazie.
Grazie di essere venuta ancora...
Ce l'abbiamo fatta.
Ancora una volta a trovarci. Certo. Grazie molte. Io credo che... parlavo prima della vicinanza dell'Europa rispetto a... all'alluvione che ha colpito alcune zone dell'Italia, l'Emilia-Romagna in particolare, ma venerdì anche la Spagna è stata devastata da altre alluvioni. Insomma, ormai è chiaro che nessun paese è al sicuro dai venti di questa portata. Ecco, lei ritiene da una parte sufficienti le misure introdotte dall'Europa, ma soprattutto lei ritiene sufficiente la coscienza che lei vede intorno a sé in Europa rispetto ai cambiamenti climatici?
Assolutamente, il tempo peggiore fa emergere il meglio delle persone. Possiamo, quando abbiamo visto i primi soccorritori che sono andati a salvare la gente, ma abbiamo visto gli altri paesi europei che hanno scattato il programma di aiuto, è quella una cosa tangibile che l'Unione Europea può fare. Anche su questo il Parlamento europeo parla sempre per aiutare quando vediamo questi incidenti climatici, se possiamo chiamarli così. Ma sì, dobbiamo affrontare questa crisi climatica, questa alluvione, come ha detto, non è l'ultima cosa, non è l'ultimo dove questo qualcosa così può accadere, lo vediamo in tutti i paesi. E dobbiamo anche affrontare questa crisi non solamente attraverso il questione ambientale, ma anche di sicurezza, anche di politica, anche di economia. E questa è un discussione che nel Parlamento europeo che ci affrontiamo con le elezioni tra un anno, dobbiamo fare il bilancio.
Anche perché il Parlamento europeo ha trasformato in legge il Green Deal, no? Cioè l'obiettivo di rendere l'Unione europea neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Lei qualche giorno fa, il 15 maggio, lunedì scorso, al Parlamento europeo ha fatto notare che non si tratta solo di diventare verdi per amore del verde. Lei ha detto si tratta di crescita, di posti di lavoro e appunto di sicurezza.
Sì, perché noi dobbiamo parlare con i nostri cittadini, con le nostre imprese, con le famiglie che dicano a loro ok, avete delle ambizioni legislative che sono buone, noi non abbiamo un'altra scelta, anche se guardiamo la transizione ambientale e digitale, parlavate del Next Generation EU un po' di minuti fa, e quello è importante perché io voglio che tutti i centesimi, gli euro che vengono in Italia o che vadano dagli altri paesi sono investiti nelle economie, sono investiti nei nostri cittadini. È così che dobbiamo fare il bilancio tra il Green Deal, le nostre ambizioni climatiche, che sono, noi siamo l'ultima generazione che possiamo fare così. Ma quando le nostre imprese ci dicono ok, dobbiamo attutire. Dobbiamo fare, vediamo l'impatto sociale, economico, quando anche gli agricoltori ci dicono dobbiamo forse mettere un po' in freno. L'altra settimana ho detto questo perché nel Parlamento avevamo delle commissioni che hanno detto no alle proposte legislative. Questo per me, quando vado di fronte ai cittadini in un anno, devo spiegare le decisioni che noi abbiamo preso, che erano necessarie, ma anche le misure
preso, sì, certo,
che abbiamo preso, ma anche le misure che dobbiamo ancora prendere,
ancora preso,
ma anche
certo,
che l'impatto è bilanciato.
Presidente, l'elezione di Erdogan è di pochi minuti fa, ovviamente è interessante l'opinione del Presidente del Parlamento europeo.
Noi, se posso dire anche i risultati che devono essere ufficiali, si congratulo con il popolo della Turchia. Adesso dobbiamo vedere cosa succederà con la nostra politica anche di fronte a questa guerra che noi abbiamo ancora nel nostro continente, il partenariato, il partner che è l'alleato che è la Turchia come membro della NATO,
certo,
e anche cosa facciamo sull'applicazione della Svezia di entrare nella NATO. Questo dipende dalla Turchia, dobbiamo parlare.
In queste, sì, perché la Turchia, lo diciamo per il pubblico, insomma, ha posto delle condizioni molto severe all'ingresso della Svezia nella NATO, nell'Unione Europea. Dicevo, nella NATO. Si sono diffuse voci in queste ore sullo stato di salute del presidente bielorusso Lukashenko. Secondo alcuni sarebbe stato avvelenato, ricoverato in una clinica di Mosca. È uscito poc'anzi invece un suo messaggio, però solo scritto, quindi in cui invece in qualche modo che sembrerebbe smentire queste voci. Lei sa qualcosa di più?
No, su questo, I mean, lui è un autocrate, dittatore, che in questa Europa, che da noi valoriamo le democrazie, in Belorusso non c'è dopo più di 20 anni. Ci sono più di 1.500 prigionieri politici. Non è possibile di fare l'opposizione, non è possibile di fare qualcosa che per noi è normale in una democrazia. Allora noi dobbiamo essere attenti, molto attenti anche sugli attentati che anche il partenariato che loro hanno con la Russia, con il Cremlino, con Putin, perché è proprio Lukashenko è chi ci dà l'informazione su di lui. Noi siamo molto cauti, ma l'importante è che diamo tutto il sostegno all'opposizione là, perché sta lavorando. Vediamo Valery Tsepkalo, vediamo Svetlana Tsikhanouskaya. Questi sono gente coraggiosi, che sono nelle strade, in Europa, che ci dicono dovete fare qualcosa, perché il Belarus non può essere lasciato da solo, altrimenti rimane o finisce nelle mani completamente di Putin.
Presidente, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri Borrell dice che l'addestramento dei piloti ucraini all'uso degli aerei F-16 è già cominciato. L'ex presidente russo Medvedev ha detto che questa decisione avvicina l'apocalisse nucleare, e oggi Lavrov ha parlato di escalation inaccettabile.
La Russia sta tutti i giorni mettere delle bombe, attaccare. Oggi abbiamo visto
Kiev ha subito bombardamenti,
il più grave massicci bombardamenti dall'inizio della guerra. Questo è l'escalation, non l'aiuto che noi diamo agli ucraini che stanno lottando per le loro vite, perché le bambine possono andare a scuola. Abbiamo delle informazioni che più di 16.000 bambini sono stati portati alla Russia. Questo è un crimine, un reato di guerra che non solamente è disumano, ma dobbiamo lottare. Per noi, come ho detto la prima volta che sono venuta qua, 2 settimane prima della guerra, noi dobbiamo lottare per la pace con giustizia. La pace con giustizia sarà soltanto quando la Russia parte dal territorio ucraino.
Lascia il territorio ucraino. Lei ha reiterato anche il suo appello alla giustizia contro i crimini di guerra dei russi, no? Ha dichiarato che il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale è benvenuto e i bambini, appunto, che sono stati portati via illegalmente devono essere restituiti. Ha rinnovato anche l'appello per la creazione di un tribunale speciale. Lei come immagina che possano essere le nostre relazioni in futuro con la Russia?
Fino a quando la Russia non parte del territorio ucraino non possiamo immaginare le relazioni. Perché dico questo? Perché altrimenti in Europa, questo per la mia generazione è la prima guerra che noi subiamo, come posso dire ai miei figli che noi non lottiamo per la pace, la libertà, l'uguaglianza, l'integrità del territorio? E se c'è un paese che è sotto attacco, allora dobbiamo aiutarlo. È anche il motivo per cui io sono andata in Moldavia una settimana fa, ero là domenica scorsa, perché c'era 80.000 manifestanti che hanno detto un messaggio: la Moldavia non è sola. e vogliono entrare nell'Europa.
In Europa. Diciamo che noi europei a volte siamo molto scettici o critici nei confronti dell'Europa, invece l'Europa è molto attraente per tutti gli altri che vorrebbero.
L'Europa, è questa è una cosa che io tengo molto forte, perché io ricordo quando la trasformazione che mio paese ha subito da essere Malta, paese candidato, certo, Malta, a essere membro dell'Unione Europea. Perché dico così? Perché per generazioni e generazioni di giovani, per loro l'Europa è la sua casa. E se l'Europa non apre porti, se non discute con loro, se non valorizza l'importanza di non essere solamente un blocco economico, ma un blocco politico, e anche dopo il 24 febbraio dell'anno scorso, un blocco di sicurezza. È questo che questi 80.000 volevano dire, che loro vogliono avere l'Europa, perché l'Europa è anche là.
Presidente, non sono mancati nel passato anche recente i tentativi diplomatici, no? anche dei paesi europei, la Francia, la Germania, insomma, soprattutto poi nei confronti della Cina, in cerca di una mediazione per quello che riguarda la guerra, appunto, in Ucraina. Ecco, secondo lei ci sono dei tentativi diplomatici che possono essere efficaci? È in corso anche quello di Papa Francesco, quello della missione cinese, anche dell'ex ambasciatore Li Hui. Cioè, secondo lei, ecco, vede in qualcuno di questi tentativi una possibilità di efficacia?
Se le bombe continuano a tormentare, uccidere gli ucraini, allora io dico no. Ma per noi il target deve essere sempre la pace. E la pace, come si dice, cosa significa la pace? È buono che il presidente Zelensky ha parlato con il premier cinese, è buono che noi parliamo, che guardiamo, io spero, con una voce costante e coerente come Europa, ma anche, certo, con i nostri alleati transatlantici, come parliamo con i nostri, se possiamo dire, partners così. Ma finalmente per me la pace senza la giustizia non è pace. La pace senza l'integrità, senza l'indipendenza non è pace.
Presidente, volevo parlare un attimo dell'Italia. Abbiamo parlato prima anche con i giornalisti, i nostri ospiti, del PNRR, del Piano Nazionale Italiano, no? Di ripresa e resilienza, che è un argomento critico, c'è un forte dibattito. Ecco, dal suo punto di vista, dell'Europa, dunque, qual è la situazione italiana? Come è messa l'Italia, insomma?
Il Parlamento europeo ha lottato, ha lottato molto, con maggioranze che erano difficili a prendere in plenaria, per mettere nel cuore del recovery, per le nostre economie dopo il Covid, la possibilità che noi possiamo controllare dove vanno i fondi e cosa stanno facendo
spesi,
i governi,
certo,
come vengono spesi, perché questi sono le fondi che per noi devono andare per aiutare cittadini, eccetera. Io non ho tutti i dettagli, ma ho visto che ci sono stati già due pagamenti e il terzo stiamo discutendo. Il ministro Fitto sta facendo un lavoro ottimo su questo, e sta veramente, per me questo è importante quando parlo con tutti i paesi, che per i paesi che il popolo deve essere aiutato, come in questo paese, quando parliamo sui fondi, quando parliamo sull'immigrazione, quando parliamo, certo, sulle libertà, allora noi parliamo con questi fondi cosa possiamo fare con loro. E con questo le discussioni continueranno, ma il lavoro sta progressando.
Presidente,
ottimista.
Lei ha parlato dell'immigrazione, appunto. L'Italia, come la sua Malta, è un paese molto esposto all'immigrazione, è un paese cosiddetto di primo approdo. Serve umanità e serve equità. Ne avevamo parlato qui con lei anche a novembre, quando è venuta gentilmente a trovarci. Lei pensa sinceramente che in Europa ci siano le condizioni per raggiungere un accordo stabile e più equo del Trattato di Dublino del 1990?
Il sistema non funziona, Fabio. Il sistema da molto anni non funziona. ci sono degli paesi come questi, come il mio, che ci sentono soli, si sentono lasciati soli, ma ci sono anche degli paesi del nord che ci stanno dicendo, come l'Austria, come l'Olanda, oggi non possiamo accogliere più persone. Allora, noi nel Parlamento abbiamo trovato un accordo, anche questo difficilissimo a trovare, con le maggioranze che sono molto, molto fini, molto
risicate.
Risicate, sì.
Difficile a trovare, tra un sistema che protegge, che è fermo con chi non è eleggibile per la protezione. Su questo dobbiamo lavorare, sui ritorni sicuri con i paesi terzi, con i paesi del transito, eccetera, ma anche di essere fermi e duri con i trafficanti. Ma dobbiamo fare tutto quando allo stesso momento c'è la gente che annega nei nostri mari. E come politici non possiamo dimenticare mai che quando parliamo dei numeri, c'è sempre
una persona.
Una persona.
Certo.
C'è una donna che spera una vita bella, che c'è un uomo che spera che trova un lavoro, che c'è una figlia o un bambino che per loro, i suoi genitori, non hanno scelta di metterlo in barca così rischiosa. Io voglio che i paesi membri vengano con noi, perché abbiamo trovato questo accordo che si bilancia tutto, che è più equo, che protegge di più anche l'Europa, anche i frontieri esterni, ma che non dimentica mai il lato umano,
certo,
della nostra vita e le nostre vite.
Tra l'altro, noi parliamo di migranti come di emergenza, che è anche proprio improprio, perché un'emergenza non dura decenni, un'emergenza è una cosa immediata, quindi è una sciocchezza, ma a parte quello, gli immigrati sono anche una soluzione, nel senso che l'Europa ha un problema demografico e un problema di mancanza di lavoratori.
E questo è parte del nostro pacchetto, che noi per la prima volta troveremo la possibilità che, se una persona che viene da un paese terzo vuole trovare lavoro, al lavoro, perché deve andare da anni e anni a attraversare il deserto, si mette in una barca, molte volte muore. Perché abbiamo un sistema così? Perché non abbiamo un sistema che può bilanciare la protezione, i ritorni, ma anche la possibilità di trovare lavoro? No, il sistema non funziona. Per noi dobbiamo dare le ragioni, un anno dalle elezioni europee, perché i cittadini non danno colpa all'Unione Europea su questo. Per noi abbiamo la responsabilità di trovare un accordo, perché su questo i nostri cittadini sanno,
certo,
se non troviamo una soluzione sul livello europeo non lo troveremo mai.
Questo è il tema, non le etnie, insomma. Ok, perfetto. Senta, Presidente, lei ha voluto ricordare, lo fa sempre, devo dire, così come lo faceva il suo predecessore, lei ha voluto ricordare Giulio Regeni a 7 anni dal suo rapimento, e ha detto che il Parlamento europeo non si fermerà finché non emergerà tutta la verità e finché non sarà fatta giustizia. Lei sa che al momento il processo è fermo perché non vengono nemmeno fornite gli indirizzi dei presunti colpevoli. Come può il Parlamento europeo fare pressione e aiutare a cambiare, però realisticamente, un atteggiamento che, insomma, assomiglia a una presa in giro più che altro?
Sì, ho incontrato la famiglia e ho detto, come dico sempre, che la causa per la giustizia è la causa del Parlamento europeo. E per noi è una delle nostre priorità, perché quando vediamo che possiamo fare qualcosa, che possiamo parlare, che possiamo... che non ci dimentichiamo di quelle che sono le cause della giustizia, che in questo paese è importante, ma è importante per tutti noi, e lo ridirò anche adesso, oggi, che resterà la causa di giustizia del Parlamento europeo.
Grazie, Presidente. Infine, lei a martedì ha voluto ricordare In occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci ha voluto ricordare Giovanni Falcone, ha detto: vinceremo la battaglia contro le mafie e contro la corruzione, è un tema che riguarda, ahimè, anche il suo paese, e lo faremo anche per lui.
Sì, voglio innanzitutto salutare Maria Falcone, la sua sorella, tutti i palermitani che sono riuniti per riaffermare che la lotta è la nostra, tutti noi. Per me la politica deve essere l'antitesi della mafia. Deve essere così, perché se no cosa possiamo lasciare un'Europa con le violenze, con le interesse che vogliono imminare le nostre processi? La lotta non è finita, anche nel mio paese, che avevamo una giornalista, Daphne Caruana Galizia, che è stata
abbiamo
ammazzata.
Abbiamo avuto i tre figli qui di Daphne.
Avete avuto i tre figli di Daphne qua più di 5 anni fa. Non è finita, ma il messaggio è sempre più chiaro, che noi lotteremo fino alla fine per trovare la giustizia e riassicurare che le nostre società possono contare sui politici, su quelli che hanno la responsabilità, come me, di lottare perché questo non accade mai più nelle nostre società.
Grazie, Presidente. Grazie davvero.
Grazie, grazie. Grazie. Grazie.
Grazie. Sono per lei.
Grazie.
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo.
Grazie.
Filippa.